Arpeggi.
Blues in Me, proseguiamo oggi nel nostro viaggio che ci sta facendo scoprire una Milano inedita, quella di Folco Orselli, che è qui con noi. Buongiorno Folco.
Buongiorno Sergio, buongiorno a tutti, ben ritrovati.
Cantautore milanese doc, naturalmente. Oggi sotto il titolo Il Caravanserraglio e la Casa 139, chissà cosa ci racconterà. Beh, sono il primo io ansioso di sentirlo.
La Milano musicale intorno alla fine del millennio era specchio di quello che la discografia ufficiale proponeva a livello nazionale. Il solito pop canzonettaro, la solita sudditanza agli artisti stranieri, che la radio per la maggior parte di loro rendevano plastica, e qualche cantautore della vecchia guardia che ancora si difendeva e che viveva dei fasti maturati nei decenni precedenti. Non era ancora arrivata quella rivoluzione tecnologica di YouTube e dei social network che da lì a poco l'avrebbero resa quasi ininfluente, limitandola, soprattutto la discografia delle major, a semplice certificatore di quello che il web aveva già stabilito essere di successo. Durante il pellegrinare notturno milanese di locale in locale, l'Atomic Bar, il Nidaba Theater, le scimmie, il Tangram, il Grillo Parlante, i centri sociali, il Leoncavallo, il Conchetta, il Torchiera, si era creata una comunità di artisti, musicisti, pittori, comici, scrittori, teatranti, che di sera in sera teorizzava il come si sarebbe dovuto uscire da questo pantano culturale, oppure con tutta l'arte che c'è a Milano perché ci dobbiamo sorbire solo quello che il sistema mainstream ci propone, oppure è ora di creare un movimento alternativo. Sì, ma che cos'è un movimento? È un insieme di persone che si danno una mossa. Eravamo chi più chi meno intorno ai 30 anni e venivamo da buone letture e da buoni ascolti. La Beat Generation, Henry Miller, John Fante, i Poeti Maledetti, Leonard Cohen, Tom Waits, Bukowski, i Russi, il Sud America con la sua magia, Marquez, Scorza, la grande canzone d'autore italiana, inglese, francese, americana. Si discuteva di Vladimir Vysotsky, di come l'arte era stata e dovrebbe essere ancora strumento di emancipazione e di lotta. Corsi e ricorsi, insomma. E stavolta toccava a noi. Decidemmo di darci una mossa, dovevamo almeno provarci. C'era un locale di cui si vociferava che avrebbe aperto da lì a poco, un'idea di Roberto Esposito, che già aveva un locale molto rock and roll, il Naked Thunder, in Corso Lodi. La nuova tana si sarebbe chiamata La Casa 139 e da lì a poco sarebbe stata proprio la nostra, popolata da una ricca fauna di frequentatori con parecchie idee su come farla diventare casa per davvero.
Ma io posso fare finta d'essere sbronzo, lamentare la mia tragicità, rintanarmi in un cappello, aggrapparmi a uno scabello, ma in morale sarò sempre per me. Io lei l'ho incontrata, saranno stati 4 anni fa, bevevo e non parlavo quasi mai con la banda dei baristi, si sognava ad occhi tristi, buttavamo via la sanità mentale. Lei seduta, accavallata ed ammirata, nera nera che sembra di caucciù. Non ce n'è, non ce n'è, questo è un nella mia giacca a bordo, all'uscita senza porta, della mano quasi morta, nei suoi occhi
trame su di me. E allora mi avvicino e dico: signorina, come andiamo? Io sui pattini sbilenchi dei miei piedi, la mia voce si è arrochita, sopracciglia mezza alzata, dico qualche cosa qua, quella si fa.
Blues per lei, Folco Orselli, naturalmente dal suo album La Spina.
Bisognava mettere in piedi una squadra, una selezione di artisti che potessero interpretare questa nuova pulsione e che credessero davvero in una riscossa, quantomeno artistica, ma anche culturale, del corso, almeno notturno, della vita cittadina. L'idea di un dream team e di uno spettacolo corale che rappresentasse varie anime della creatività nascosta milanese venne da un cantatore che faceva della musica tradizionale, ancorché scritta da lui, un suo baluardo, Concetto Serranò. Ci conoscemmo al Nidaba Theater, dove entrambi ci si esibiva in quel periodo, diciamo tra il 1997 e il 99. Io ero l'anima più inquieta e belligerante, diciamo, lui quella più accogliente e accomodante. Dopo un breve periodo di studio di convocazioni che venivano effettuate per lo più dalle 24 in poi nei locali sopracitati, si arrivò ad una prima lista di artisti che ci sembrava adatta ad intraprendere questo nuovo percorso. Avevamo Flavio Pirini, cantautore poliedrico che avrebbe poi intrapreso una carriera da teatro canzone, anima inquieta, pugnace e critica su tutto, un polemista dall'animo anarchico che però nascondeva, in vero, neanche tanto velatamente, un animo funk e festaiolo che lo rendeva amabile a tutti. Stefano Tessadri, piccolo bluesman dalla voce tonante, come lo definì qualche tempo dopo un giornalista, Marzio Mian, che venne a realizzare un articolo per un rotocalco nazionale. Avevamo gli Al di là di Dalì, capitanati da Gippo Currado, che poi sarebbe diventato un pioniere dei podcast, cito Veleno su tutti, ma che allora proponeva delle sofisticate canzoni jazzate. Vincenzo Costantino Cinaschi, poeta caustico e beatnik, che collaborava già allora con Vinicio Capossela. Gianni Resta, cantautore tra il rock e la canzone d'autore Larino Gaetano, fantastico performer che trasferiva una carica energetica pazzesca agli astanti. Stefano Covri, formidabile chitarrista e verace cantautore. Matteo Speroni, giornalista del Corriere della Sera e scrittore, che proponeva spaccate di realtà e Il fatto di cronaca, riscritture taglienti di realtà filtrate dal suo occhio cinico e visionario. E poi c'eravamo io e Concetto. Ci mancava solo di dare un nome a questa cosa, a questo movimento, e serviva anche un luogo dove poterci esprimere. Una prima fase, che durò solo un anno, vide le nostre scorribande sul palco di Palazzo Granaio a Settimo Milanese. Ci servì per mettere a fuoco gli obiettivi ed amalgamare la ricca ed eterogenea compagine. Ma come anticipato prima, il luogo prescelto fu la Casa 139, in via Ripamonte al 139, appunto. Per quanto riguarda il nome da darci, arriviamo a due papabili finalisti, il Baccanale e il Caravanserraglio. Si scelse per il secondo e da quel momento partì una carovana immobile, stanziale, chiusa in quel club di cui avrebbe parlato gran parte della città, la città della notte e della musica e delle parole.
Queste ombre sulla strada e cadono le ceneri della città qui sulla strada, dove passano quei passi amari che fuggono dai mali e buttano le briciole dai balconi e lasciano cacare i cani. Domani passeranno gli spettri di oggi qui sulla strada, ma intanto viviamo gli spettri di chi ci vive e che va e si gonfiano i piccioni delle risate del mio riso. Sì, ma mi brucia quel tuo sorriso che mi fa pensare a casa, ma brucia quel tuo sorriso che mi fa
per stare a casa. Ma io non riuscirò mai più a tornare a casa. Io vivo la mia gioventù. E cascano le gocce di pioggia, cascano sulla strada, tra gli ombrelli aperti e i capannoni. E tutto quanto sembra in moto quando piove sulla strada, e da lontano è un po' appannato, e voi siete tutti uguali. Poi fischia la solitudine come il vento, e io brucio le mie carte.
La strada, un altro esempio dall'album La Spina, terzo album di Folk Orselli pubblicato nel 2004 e registrato alle Officine Meccaniche di Mauro Pagani.
Scegliamo di esibirci il lunedì, tutti i lunedì, tutto l'anno, perché il lunedì è una serata da professionisti. I dilettanti della notte, quelli del venerdì e del sabato non ci interessavano. Studenti, giornalisti nottambuli, intellettuali squattrinati, artisti di ogni sorta, piccoli delinquenti per di giorno e notte, gente comune che avrebbe sbadigliato tutto il giorno l'indomani al lavoro. La stessa umanità inquieta di cui mi piaceva raccontare le mie canzoni cominciò ad affollare la sala della casa, il lunedì del Caravanserraglio. Lo spettacolo iniziava intorno alle 23 e si sviluppava nelle seguenti due ore con improvvisazioni, declamazioni di poesia accompagnate da un piano o da un contrabbasso, canzoni, pezzi comici, performance futuristiche. Poi si tirava a mattina con un DJ set ed eventuali trasferimenti in case private. Finalmente avevamo uno spazio pieno di gente attenta che si sentiva parte di qualcosa, di un tentativo, di una mossa, e lo avevamo creato noi. In quel periodo, anzi da qualche anno prima, un altro manipolo di artisti, questa volta comici, si era affermato in città. Lo Scaldasole, o come veniva da tutti chiamato, lo Scalda. Prendeva nome dall'omonimo centro sociale che aveva visto nei primi anni 90 le prime gesta in scena della compagine. Scalda e tutta la compagnia si trasferì poi alla fine degli anni 90, dopo quasi 10 anni di rodati show, al Teatro Edi, in piazza Donne Partigiane, in zona Barona. Ne facevano parte Deborah Villa, Walter Leonardi, Gianmarco Pozzoli e Gianluca De Angelis, Raffaele Andres Didoni, Angelo Pisani e Marco Silvestri, più noti come i Pali e Dispari, Katia Follesa, Valeria Graci, Geppi Cucciari e tanti altri che poi avrebbero sfondato tramite i palcoscenici televisivi, per esempio di Zelig o di Colorado Caffè. Il Caravanserraglio si esibiva, come detto, tutti i lunedì, i comici di Scaldasole il mercoledì. La città è piccola e la gente mormora. Era naturale che le due cose si incontrassero e si contaminassero. Caravanserraglio e Scaldasole si compenetrarono. La comicità prese il ritmo della musica. Le canzoni integrarono in sé i tempi comici e ne guadagnammo tutti. Senza accorgercene, o forse sì, ma inconsapevolmente, ridemmo vita a quel modo di fare spettacolo proprio della scuola milanese, quella del Derby Club prima e poi dello Zelig pretelevisivo, quello di Viale Monza 140. Quel modo di far dialogare la comicità con lo swing, la malinconia con il jazz, e non poteva essere che uno l'ispiratore di tutto questo, il maestro Enzo Iannacci.
Vincenzina, davanti la fabbrica, Vincenzina, il foulard non si mette più. Una una faccia davanti a un cancello che si apre già. Vincenzina, hai guardato la fabbrica? Come se non c'è altro che fabbrica. E hai sentito anche odor di pulito e la fatica è dentro la. Che ieri sto Milan qui, sto Rivera che ormai non mi gioca più. Che tristezza, il padrone non c'ha neanche sti problemi qui. Vincenzina, davanti la fabbrica. Vincenzina vuol bene alla fabbrica. E non sa che la vita giù in fabbrica non c'è. Se c'è, com'è? Non lo sa che la vita giù in fabbrica non c'è, e se c'è, com'è?
Una bellissima, accurata versione di Vincenzina e la fabbrica del maestro Enzo Jannacci, così l'ha definito Folco Orselli, giustamente aggiungo io, qui con la sua chitarra e la sua voce. Lo ritroveremo presto per il nostro Blues in Me. Grazie Folco.
Grazie a voi, a prestissimo.